La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, 40° episodio.
Essere, non essere, qui sta il problema.
La quarta rivoluzione industriale. Cronache da un futuro già presente. Episodio numero 6. Ci sei o non ci sei? Questo è il problema.
Sono alla prova! Sono la salva! Sono la carne macellata!
Dice Yuval Noah Harari.
La scienza non riguarda la verità, ma il potere.
Ecco, anche perché la popolazione sta andando avanti nello sforzo di digitalizzarsi, per esempio facendo sempre più ricorso allo speed, l'identità digitale.
La stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha avviato un percorso di riforme e investimenti che non ha precedenti nella storia recente. Le riforme sono un passo avanti essenziale per modernizzare l'Italia. Abbiamo già ricevuto dalla Commissione europea 45,9 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno nelle prossime settimane ulteriori 21 miliardi per un totale di quasi 67 miliardi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione unica per migliorare la nostra crescita di lungo periodo. Gli obiettivi riguardano temi fondamentali, come le infrastrutture digitali.
Come le infrastrutture digitali.
In a couple of decades, when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital.
Quando tra un paio di decadi la gente ripenserà a questo momento e si guarderà indietro, ricorderà la crisi del COVID come il periodo in cui tutto divenne digitale e costantemente monitorato, in cui noi accettammo di essere costantemente sorvegliati.
And if this was the moment when everything became monitored, that we agreed to be surveyed all the time, not just in authoritarian regimes.
Non soltanto nei regimi autoritari, ma anche nelle democrazie.
Started going under the skin.
Ma forse la cosa più importante è che questo fu il momento in cui la sorveglianza iniziò ad essere effettuata sotto la pelle.
Started going under the skin, under the skin, under the skin.
Verremo riconosciuti, ci faremo riconoscere. Questo ID personalizzato sarà la fine della nostra vera identità. Verremo riconosciuti, ci faremo riconoscere. Verremo riconosciuti, ci faremo riconoscere. Verremo riconosciuti, ci faremo
riconoscere. Per quanto riguarda l'agenda digitale, il Consiglio intende definire la tabella di marcia per gli obiettivi del 2030, anche con l'indicazione di scadenze e di un sistema di monitoraggio.
La
SPID è l'identità digitale.
Non smantellare tutta la struttura esistente, anche perché noi siamo consapevoli del fatto che un'altra pandemia potrebbe rivelarsi importante anche tra un qualche tempo, quindi vogliamo costruire una struttura permanente di preparazione a reagire a questi fenomeni. È un impegno che abbiamo preso in sede nazionale, in sede internazionale, un po' tutti i paesi ci stanno lavorando.
Perché ci crediamo molto, noi italiani abbiamo sperimentato il certificato Covid, stiamo sperimentando l'APIO dove si può pagare l'INPS, pagare le servizi, multe, eccetera, e poco a poco questo borsellino digitale comincerà a avere altri attributi: la patente, la carta d'identità, la tessera elettorale, alcune molto italiane ma altre molto utili internazionalmente. I dati sanitari sono un esempio. Ci sono dei progetti europei molto importanti che fra qualche anno potranno veramente creare una Schengen del digitale. Potremo andare ovunque in Europa, verremo riconosciuti, ci faremo riconoscere, riconosceremo i nostri turisti, i nostri visitatori, cosa molto importante, grazie alla tecnologia. E lo possiamo fare ovviamente solo se prima digitalizziamo i nostri paesi e poi orchestriamo, ci coordiniamo con le iniziative dell'Europa.
Gradualmente questa struttura perde il carattere di emergenza, acquista quello di ordinarietà. Gli obiettivi europei per il 2030 riguardano quattro aree prioritarie: infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici e la formazione di competenze digitali. L'Italia ha fatto propri questi obiettivi e ne ha anticipato il raggiungimento al 2026, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Sistema di criptovaluta che utilizza i dati dell'attività corporea.
I dati più importanti non sono cosa leggi, chi incontri e cosa compri, ma cosa succede nel tuo corpo.
Allora, ci sono già alcuni accordi, si sta discutendo molto dell'identità, noi abbiamo lo SPID, ma ovviamente anche gli altri hanno soluzioni dell'identità digitale. Ci c'è un progetto e-health, quindi salute digitale, che comincia ad adottare degli standard comuni. Si parla, e adesso nel giro di un anno e mezzo avremo un wallet digitale europeo.
Quindi si sta definendo come le diverse piattaforme devono parlare tra di loro, e questa è la cosa importante. Io penso che fra un anno e mezzo avremo questi parametri definiti.
Brevetto W20200606066. Sistema di criptovaluta che utilizza i dati dell'attività corporea.
Microsoft. L'attività del corpo umano associata a un'attività fornita a un utente può essere utilizzata in un processo di estrazione di un sistema di criptovaluta. Un server può fornire un compito al dispositivo di un utente che è collegato e che comunica accoppiato al server. Un sensore collegato in comunicazione o compreso nel dispositivo dell'utente è in grado di rilevare l'attività corporea dell'utente. L'attività dei dati per il corpo possono essere generati in base all'attività corporea rilevata dall'utente. Il sistema di criptovaluta collegato e comunicante col dispositivo dell'utente può monitorare se i dati sull'attività del corpo soddisfano una o più condizioni impostate dal sistema di criptovaluta e pertanto assegnare criptovaluta all'utente dove siano verificati questi dati sull'attività del corpo.
Abbiamo avuto due grandi rivoluzioni, l'informatica e le scienze biologiche. Ora sono separate, ma stanno per fondersi. Alla base di questa fusione ci sono i sensori biometrici, ovvero la tecnologia per convertire i dati biologici in dati digitali, dati che vengono analizzati dai computer. La grande rivoluzione è poter davvero monitorare le persone sotto pelle, perché è la chiave per conoscere le persone meglio di quanto esse conoscano loro stesse.
Non è la tecnologia che è sbagliata in sé per sé, è l'uso sbagliato che se ne fa di una tecnologia. Non è la tecnologia che è sbagliata in sé per sé, è l'uso sbagliato che se ne fa di una tecnologia. Non è la tecnologia che è sbagliata in sé per sé, è l'uso sbagliato che se ne fa di una tecnologia. Non è la tecnologia che è sbagliata in sé per sé, è l'uso sbagliato che se ne fa di una tecnologia.
Questo ID personalizzato sarà la fine della nostra vera identità.
La sorveglianza è essenziale contro le epidemie. La sorveglianza è essenziale contro le epidemie. La sorveglianza è essenziale contro le epidemie.
Una veramente buona e amorevole risposta. Sarete dunque un altro me stesso. Andiamo. Questo consenso spontaneo e cortese mi siede sorridendo in mezzo al cuore. In grazia di tanto, e l'eco dal cielo non ne rimandi rimbombando alla terra il lieto annuncio. E non senza il conforto del miglior senno vostro che in tutto questo ci avete assistito con spontanea larghezza. Grazie a tutti. A voi ora. Quali nuove? Voi ci parlaste di una certa supplica e dunque che desideri?
I servizi digitali ai cittadini, l'identità digitale europea, ma soprattutto la possibilità di creare un wallet attraverso il quale i cittadini europei, ovunque vadano, possono condividere gli attributi digitali e avere servizi a prescindere dalla nazione in cui si trovano. È un progetto entusiasmante perché in una maniera facile, in una maniera immediata, e questo richiederà chiaramente il coordinamento tecnico tra i diversi paesi. È importantissima per il futuro e per la sostenibilità dell'economia digitale di data center, di tutto quello che serve per usare le nostre app, le app digitali, il vivere digitalmente, sostenibilità ambientale dei data center e del cloud, dell'economia digitale, rendere questi data center sostenibili e utilizzare l'energia che sono in ritardo per il progetto.
Applicazioni possibili.
I correntisti di 6 banche rurali della provincia di Anhui hanno scoperto di non poter ritirare più i loro fondi dopo la fuga del capo della casa madre del gruppo bancario. Lo scandalo locale è diventato un incidente nazionale a causa dell'uso improprio dell'applicazione di tracciamento Covid utilizzata dalla polizia per mantenere sotto controllo la protesta. I manifestanti si sono ribellati alla manipolazione dell'app, il loro stato di salute è stato falsificato, limitando loro la possibilità di viaggiare. Scontri con le forze dell'ordine e con le squadre di sicurezza in borghese riprese con oggetti contundenti.
Finché scoppia una pestilenza, qui comincia la tragedia. La pestilenza avrà fine quando sarà espulso da qui, dove potrà scoprirsi l'indistinta traccia che testimoni della colpa tutta la mostruosità dei fatti commessi. Inconsapevolmente abbandona la patria. L'oracolo si è avverato.
Applicazioni possibili.
If your truck is being used in these protests, your corporate accounts will be frozen. The insurance on your vehicle will be suspended. The consequences are real and they will bite.
È di lunedì 14 febbraio l'annuncio di Chrystia Freeland, ministro dell'economia del Canada, quello di bloccare tutti i conti correnti dei cittadini partecipanti al Freedom Convoy. La Freeland ha infatti ribadito: abbiamo gli strumenti per seguire il denaro, intendendo che chiunque abbia aiutato i manifestanti inviando denaro subirà un blocco del proprio conto corrente fino al ritorno alla normalità. Inoltre, aggiunge il ministro, verranno sospese le patenti e le assicurazioni dei camionisti.
Because really we haven't seen anything yet.
Chi sei? 6748 Smith W.
Dove lavori?
Al Ministero della Verità.
In quale reparto?
Nel reparto archivio.
Che cosa stai facendo nella zona del popolo?
Avevo mal di capo, volevo prendere un po' d'aria.
Quando hai smesso di lavorare?
Alle ore 18 in punto.
Ora sono le ore 22. Presentati domattina alle ore 8 in punto alla psicopolizia.
Sei, 7, 4, 8, Smith, W.
Hai fatto una lunga passeggiata ieri sera.
Sì.
Ti è passato il mal di capo?
Non l'ho più stamattina.
Può darsi che tu abbia lavorato troppo?
No, non credo.
Il tuo lavoro al reparto archivio è troppo pesante?
No. Tu che cosa fai, Smith?
La revisione o la storia?
È un modo maldestro di definire le cose. Tu non fai altro che rettificare discorsi che sono stati riferiti erroneamente, non è vero?
Sì.
Questo dimostra la necessità di adottare la neolingua come linguaggio ufficiale il più presto possibile. Soltanto allora ci sarà meno pericolo di definire le cose con termini non esatti.
Applicazioni possibili.
My name is Alina Lipp. I'm an independent German journalist living in Donetsk. I'm living here for half a year now.
Il mio nome è Alina Lipp. Sono una giornalista indipendente.
Vivo da circa un anno in Donetsk e da 6 mesi sono qui per raccontare ai tedeschi cosa sta succedendo nella regione del Donbass e in Ucraina. Per questo le autorità tedesche hanno iniziato a perseguitarmi. Prima hanno distrutto il mio materiale internet, poi hanno bloccato il mio conto bancario e hanno bloccato il conto bancario di mio padre. E ieri ho ricevuto questa lettera dalle autorità tedesche in cui è scritto che hanno aperto un procedimento penale contro di me. Per i tedeschi il sostegno all'operazione speciale della Russia è già di per sé un atto criminale, per il quale si possono prendere fino a 3 anni di prigione. Nella loro lettera scrivono che il 21 febbraio ho pubblicato un post su Telegram in cui dicevo che iniziava la denazificazione e che la gente della regione appoggiava la Russia e la sua decisione di iniziare l'operazione speciale. Dicevo anche che gli ucraini stanno ammazzando la gente qui nel Donbass, già da diversi anni. Inoltre, dicono che il 12 marzo ho pubblicato un video in cui dicevo che l'Ucraina stava compiendo un genocidio nel Donbass. Ciò che è interessante è che alla fine della lettera scrivono che non intendono convocarmi per un'udienza perché questo disturberebbe le indagini. Ok, molto interessante. Quindi mi perseguitano ma non vogliono ascoltarmi. Tra l'altro, un'altra cosa interessante è che in alto nel loro documento c'è una grande Z e la Z è stata vietata in Germania perché è il simbolo del sostegno all'operazione speciale russa e questo si paga.
Applicazioni possibili.
L'offensiva del potere non ha limiti. YouTube ha appena cancellato l'account di Oval in Germania, l'account di Oval in Francia e l'account di Oval in Italia. Cancellò tutto, non ci sono più video, non ci sono più le interviste a Twitter, non c'è più nulla. YouTube è un'azienda privata, ha delle regole, teoricamente può fare come gli pare perché è un'azienda privata. Il problema è che la comunicazione, la politica, la società, la socialità, qualsiasi cosa oramai passa attraverso i social e soprattutto attraverso YouTube. I nostri governi, tutti i nostri governi, l'Italia, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, il governo europeo, hanno fatto sì che dei privati che hanno il potere di spegnerci e di accenderci. Questo potere nemmeno lo Stato ce l'ha, ce l'hanno dei privati e gli abbiamo permesso noi, e gli abbiamo permesso noi, e gli abbiamo permesso noi di spegnerci e di accenderci, spegnerci e di accenderci, spegnerci e di accenderci, spegnerci, 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 spegnerci.
Smith W. In relazione al discorso del Gran Fratello nella Gazzetta del 12 novembre 83, poiché l'offensiva eurasiana si è scatenata in India, è impossibile che il Gran Fratello abbia predetto il contrario. Riscrivere l'intero discorso. Mettere in risalto che il Gran Fratello, grazie al nostro spionaggio, conosceva tutti i piani del nemico. 6127S. I seguenti individui riconosciuti rei di tradimento non esistono più. Cancellare ogni accenno ai loro nomi nelle gazzette del 2 agosto e 26 gennaio.
Sarai felice. mezzo avremo un wallet digitale europeo. Ci sono dei progetti europei, abbiamo sperimentato il certificato Covid e poco a poco questo borsellino digitale comincerà a avere altri attributi. Questo borsellino digitale.
Il termine blockchain è stato introdotto nel gergo comune assieme al concetto di criptovalute. Tuttavia considerare la blockchain unicamente come lo strumento per generare, creare le criptovalute è molto riduttivo, se non addirittura totalmente sbagliato. La blockchain è una tecnologia che ha letteralmente il potenziale di rivoluzionare molti ambiti e processi che oggi sono gestiti con altri processi più differenti, e la sua applicazione in questi ambiti non ha niente a che vedere con il Bitcoin. Alcuni progetti sono già partiti, altri partiranno. La blockchain è di base un sistema per scambiare i dati, La tecnologia blockchain è, in termini semplici, un sistema che permette di immagazzinare dell'informazione, dei blocchi di informazioni che sono immutabili, connessi tra loro e memorizzati su una serie di computer, ovviamente connessi tra loro. Ognuno di questi blocchi di informazione è protetto grazie alla crittografia dati. Niente più singoli attori che prendono le informazioni e le passano a un altro, niente più momenti in cui quelle informazioni possono essere manomesse. Niente più attori centrali, i dati sono decentralizzati su più computer, sono creati per essere immutabili e sono trasparenti. E vi ricordo la decentralizzazione, l'immutabilità e la trasparenza. Una reale tracciabilità. I dati nella blockchain non possono essere contraffatti. La tecnologia con cui sono memorizzati i dati si basa su una funzione di hash crittografico, in parole semplici, anche se non è semplice. Quando si inserisce nella blockchain un dato, e quindi questo sistema che memorizza i dati, viene generato una sorta di codice informativo alfanumerico che identifica quell'informazione. I vari blocchi di informazione nella blockchain sono tutti concatenati tra loro con delle funzioni matematiche, e le informazioni dell'hash di informazione sono contenute nell'hash dell'informazione successiva. Quindi c'è proprio questo concatenamento e una dipendenza reale tra i vari blocchi di informazione precedente e successivo delle varie informazioni. Se qualcuno cercasse di cambiare l'informazione, ci sarebbe una sorta di effetto valanga che costringerebbe al cambio dell'hash di tutte le informazioni successive e precedenti. In altre parole, ciò comporterebbe a un estremamente vistoso cambiamento massiccio del set di dati presenti nella blockchain, e quindi un'incongruenza tra i dati dislocati sui vari computer connessi nella blockchain. Quindi un potenziale tentativo di manomissione sarebbe subito identificato. I dati non possono essere cambiati a piacimento contraffatti, poiché un tale tentativo, per il modo in cui i dati sono concatenati tra loro, verrebbe subito identificato. La trasparenza: tutti coloro che operano all'interno di una blockchain e tutte le loro azioni sono memorizzate e ben identificate. Ed è sempre possibile risalire a chi ha fatto e cosa. In qualsiasi settore del commercio o della gestione di dati, a livello di impresa o a livello di paese.
Guidare la transizione digitale europea.
Data center, di tutto quello che serve per usare le nostre app, le app digitali, il vivere digitalmente.
con il sistema di criptovaluta che utilizza i dati dell'attività corporea e basato su blockchain e sensori biometrici. Per un sistema di criptovaluta che utilizza i dati sull'attività del corpo umano, il sensore può includere, ad esempio, ma non solo, scanner o sensori di risonanza magnetica funzionale, fMRI, sensori di elettroencefalografia, sensori di spettroscopia nel vicino infrarosso, cardiofrequenzimetri, sensori termici, sensori ottici, sensori a radiofrequenza, RF, sensori a ultrasuoni, fotocamere o qualsiasi altro sensore o scanner in grado di misurare o rilevare l'attività corporea o scansionare il corpo umano. Ad esempio, l'fMRI può misurare l'attività corporea rilevando i cambiamenti associati al flusso sanguigno. Può utilizzare un campo magnetico e onde radio per creare immagini dettagliate del corpo.
Ad esempio, flusso sanguigno nel cervello per rilevare aree di attività.
Il materiale mostra un esempio di come l'fMRI può misurare l'attività cerebrale.
Applicazioni possibili.
Borsellino digitale.
Negli Stati Uniti è già in corso una nazionalizzazione delle varie banche, vale a dire tutte le banche americane verranno di fatto progressivamente acquisite dalla Federal Reserve e diventeranno parte integrante della Federal Reserve. Questo senza fare molta pubblicità alla cosa, però è già in corso, anche perché quello che vogliono fare è naturalmente lanciare il famoso dollaro digitale, quello programmabile, quello dopo con il quale sarà possibile comprare solo le cose che lo Stato permetterà di comprare e che avrà delle monete digitali che avranno una scadenza, quindi se non vengono consumate entro un certo tempo non avranno più valore e in più sarà subordinato al comportamento individuale, quindi un po' come il social score, il credito sociale cinese: se la persona non si comporta bene i soldi potranno essere bloccati in tutto in parte e soprattutto non sarà possibile comprare determinate cose, oppure sarà possibile comprare solo alcuni oggetti di un certo tipo. Ci sarà il famoso scheda carbonica individuale, ossia ci sono alcuni prodotti che comportano una maggiore emissione di anidride carbonica e quindi ci sarà un calmiere su quanti di quei prodotti potranno essere acquistati, come non so, il contenitore di plastica piuttosto che i prodotti petroliferi, piuttosto che tante altre cose.
Nel giro di un anno e mezzo avremo un wallet digitale europeo.
Quindi questa è la direzione su cui si sta andando e credo che la guerra in Ucraina accelererà moltissimo il lancio dell'euro digitale, anche perché l'euro normale sta precipitando, quindi credo che la banca europea non abbia molte alternative, la banca centrale europea non abbia molte alternative se non di accelerare i tempi, ed è quello che probabilmente cominceremo a vedere accadere da ottobre in avanti, ossia l'economia sarà sempre più compressa e ci sarà la proposta di fornire finanziamenti pubblici.
Un wallet digitale europeo.
Il famoso reddito di cittadinanza e tutto il resto che facilitino il superamento della crisi in cambio del fatto che le persone accettino progressivamente un controllo sempre maggiore sul loro denaro e rinuncino al contante, perché questa è la direzione in cui tutto l'apparato gestionale europeo sta andando.
Digitale europeo.
Con il lancio dell'euro digitale come ho descritto, quindi una valuta controllata ed erogata direttamente dalla banca centrale nel portafoglio digitale del cittadino, non serve più avere governi locali, quindi il governo locale sarà decorativo, tutto verrà gestito dalla banca centrale europea e sarà un sistema quindi di varie entità prive di potere che svolgeranno un po' una gestione di ordine pubblico, di gestione dell'infrastruttura, sulla base però di quello che la banca centrale consente, perché
digitale europeo.
Gli unici che saranno in grado di erogare denaro saranno questi banchieri centrali, tutto sarà in mano alla banca, quindi sarà un sistema dove tutto sarà centralizzato all'interno di un grande sistema finanziario globale.
Digitale europeo.
Questo è il progetto. Poi che si arrivi a questo è tutto da vedere, perché naturalmente è difficilissimo da mettere in pratica e ci saranno delle reazioni notevolissime, però vediamo che stanno andando a marce forzate. In Olanda hanno già imposto una forte riduzione nell'uso dei fertilizzanti, questo perché l'Olanda è il paese dove la produzione agricola è più redditizia in assoluto in Europa, proprio perché vogliono ridurre la disponibilità di cibo, perché in tal modo possono controllare il comportamento della popolazione, evidentemente, perché chi controlla il denaro controlla la situazione politica. Chi controlla l'energia controlla i singoli paesi e chi controlla naturalmente gli alimenti controlla le persone, controlla la popolazione. Quindi so che può essere uno scenario un pochino preoccupante, però questo è quello che vogliono fare, quello che ci dicono che vogliono fare, anche in allineamento con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Quindi si sta creando un sistema a circuito chiuso.
Non possederai nulla e sarai felice. Tu vorrai, la affitterai e ti sarà consegnata da un drone.
Guardami negli occhi, non parlare, lasciati guidare, non ti devi vergognare. Piano, senza fretta, pensa alla fortuna che ti aspetta. No, se lo vuoi, puoi diventare come noi. Che non siamo uomini, che non siamo macchine, siamo solo numeri, numeri, numeri. Pianificato, tutto che funziona, tutto allineato. Io che mi lamento, io che decido, poi non me la sento. Ordine, disciplina, quello che mi serve è un po' di benzina. Basta la parola, una volta sola, è talmente facile, facile, facile. Abracadabra, crollano i palazzi, cancelli, siamo tutti belli, abracadabra, bruciano le banche, volano gli elefanti, tutto qui davanti, abracadabra, petrolio non ce n'è, non parla la TV, telefono tutù, abracadabra, usciamo dalle tane, prendiamo coraggio, siamo in vantaggio. Non sono più incazzato, non sono più nervoso, se lo dici forte avrai successo strepitoso, è proprio tutto vero, mi sento molto meglio, eppure sono sveglio, molto sveglio, abracadabra. Veniamo da ogni parte, attraversiamo i muri, rullano i tamburi, abracadabra, e la polizia non può far niente, non può far niente. Ci sto, io che però ne prendo ancora un po'. Pace, Nazioni Unite, quello che mi serve è un po' di dinamite. La parola magica, fuori da ogni logica, sensazione unica, unica, unica.
La sorveglianza è essenziale contro le epidemie. Ma chi sorveglia e come? Se lo fa un servizio di sicurezza è estremamente pericoloso.
Arriverò domani.
Adesso lo fanno per vedere se hai il coronavirus, ma la stessa tecnologia può svelare cosa si pensa del governo.
Abracadabra, respira la terra senza confini, ma quanti bambini? Non sono più stressato, non ho l'agitazione, so quello che voglio, sono più forte di un leone. È la prima volta, mi sento come nuovo, anche se sbaglio, ora ci riprovo. Abracadabra, da fuori il coniglio. Ho trovato la colomba, abracadabra, ecco ci siamo, abracadabra, ve lo giuro vi amo.
La rabbia è un fenomeno biologico come una malattia,
abracadabra,
non è qualcosa di spirituale,
abracadabra,
è un modello biologico corporeo. Con questo tipo di sorveglianza, se qualcuno guarda ad esempio il discorso del presidente in TV, la TV potrebbe monitorarlo e, analizzando gli indizi biologici, sapere se sia arrabbiato. Il punto è che noi sappiamo cosa tu senti. arrabbiato per quello che senti? Hai paura? Sei annoiato?
I dati sanitari sono un esempio.
Monsignore, ho qui certi vostri ricordi.
Sembra quasi impossibile di non essere spiati. Per questo avevo paura di te. Sai che ti odiavo, che volevo ucciderti. A questo ci hanno portato quei farabutti. Ci hanno costretti all'odio e alla paura. Come hai capito che non ero molto fedele al partito?
Forse dalla tua faccia. Sapevo bene che eri contro di loro. Hanno paura dell'amore. Perché genera un mondo che non possono controllare. E per quel mondo vale la pena di rischiare, non ti pare?
Sì. Sì.
Dovrei soltanto agire, firmare, ucciderlo, ammazzarlo, fargli vomitare la vita. Mi stava spiando della strage degli innocenti. Tutti contro. Bisogna agire, firmare, uccidere, ammazzare o evadere da qui, o evadere, libertà, 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 amare, vivere, sognare, lontano da qui, cara, aurea, mediocritas, malarte, è tanto grande. E la vita è così breve.
Tutte le organizzazioni che prendono parte alle dimostrazioni della settimana dell'odio preparano il loro programma con entusiasmo mai visto. Mai prima d'ora è stata dedicata tanta energia a una dimostrazione di odio concentrato contro il nemico. Riprendiamo ora le nostre regolari trasmissioni.
Stalin non aveva questo potere. Quando teneva un discorso, tutti applaudivano e sorridevano. Ma come si fa a sapere cosa pensassero realmente?
Signori infami, sarebbe toccato a noi. Questa sua libertà è una grave minaccia per noi, per voi, per tutti quanti qui. Come rispondere ora di questa azione sanguinosa? Ricadrà su di noi che avremmo dovuto tenere a briglia corta, lontano da tutti, questo matto ragazzo. Dov'è andato?
Gli agenti del KGB non possono stare sempre dietro a tutti. E se anche lo facessero, potrebbero osservare solo il comportamento e non saprebbero cosa stai pensando. Ma nei prossimi 10 anni, i futuri Stalin del XXI secolo potranno monitorare costantemente la mente, il cervello di tutta la popolazione, continuativamente per tutto il tempo, e avranno anche la potenza di elaborazione per analizzare tutto. Cosa impossibile fino ad ora.
Dio, che mancanza di senso morale.
Gli agenti, ai tempi di Stalin, scrivevano dei report e a Mosca c'erano milioni di scartoffie impossibili da esaminare. Ora non c'è più bisogno di agenti per analizzare, ma solo di un tot di sensori e di un'intelligenza artificiale. E così avremo il peggior regime totalitario della storia.
È lo sfacelo, lo sfacelo.
Il Covid è dunque importante perché legittima alcuni punti cruciali anche nelle nazioni democratiche. Le corporazioni e i governi raccolgono dati su dove andiamo, chi incontriamo, quali film guardiamo. La fase successiva sarà la sorveglianza sotto pelle. stiamo quindi assistendo all'introduzione di sistemi di sorveglianza di massa, anche in paesi democratici che prima li rifiutavano.
I dati sanitari sono un esempio.
In fondo all'oro d'un bel settembre, rabbrividisco per la tua salute.
Google, Apple, Microsoft e Amazon diventano protagoniste dell'assistenza sanitaria. Amazon individua nella sanità un nuovo settore in cui espandersi, diventando così il nuovo dottore digitale. È di pochi giorni fa la notizia che il colosso ha acquisito per 3.9 miliardi di dollari la società americana One Life Healthcare, azienda che opera come One Medical e gestisce una piattaforma di oltre 767.000 iscritti. E così Amazon si è appropriata di 15 anni di dati medici. One Medical offre prestazioni sanitarie in abbonamento, comprende una catena di ambulatori medici e utilizza la tecnologia a distanza per prestare assistenza utilizzando servizi virtuali e digitali. Questo succede a 2 anni dal lancio di Amazon della sua pharmacy, iniziata con l'acquisizione di PillPack, farmacia online che offre medicinali predosati con consegna a domicilio. Di telemedicina si parla sempre più spesso a partire dal 2020, quando, causa quarantene con pretesto Covid, si sono iniziate a cambiare le abitudini anche nel settore della sanità. Tramite la telemedicina, medici, personale sanitario e intelligenza artificiale assisterebbero i pazienti a distanza, ricorrendo a dispositivi tecnologici di monitoraggio, come sensori e rivelatori di parametri biologici, oltre che ai classici computer e smartphone.
I dati sanitari sono un esempio.
Vogliono sapere cosa succede sotto la nostra pelle, quale sia la nostra temperatura corporea, quale la nostra pressione sanguigna, quale il nostro stato di salute.
Data center, di tutto quello che serve per usare le nostre app, le app digitali, il vivere digitalmente.
Ah sì, un'infermiera per amor dell'arte che concede i suoi baci solo ai moribondi, a gente in extremis, e che perciò non possa vantarsene, ma che una volta a casa uomini e donne a coppie ammireranno i miei scrupoli sull'esistenza, ma non li imiteranno nemmeno per sogno. Non se ne vergogneranno affatto, a 4 occhi da uomo amato, a donna amata, in famiglia. Più tardi mi si accuserà d'aver fatto scuola. Come sono solo. E quest'epoca non c'entra nemmeno un po'.
La situazione oggi del Covid-19 rende molto più difficile il nostro lavoro, perché non solo dal punto di vista delle prenotazioni, degli interventi, dell'accesso agli ospedali, ma anche seguire i pazienti.
Buongiorno,
Buongiorno.
Questa signora soffre di diabete. Deve controllare ogni giorno i valori della glicemia. Fino a poco tempo fa, se si fosse accorta di valori anomali, avrebbe dovuto telefonare per prenotare una visita e attendere il suo turno.
4 insuline al giorno.
Adesso i suoi dati della glicemia arrivano direttamente alla Casa della Salute di Pontecorvo. Se qualcosa non va, viene contattata dal diabetologo, il quale vede in ogni momento anche tutti gli altri esami che la riguardano.
Taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because she was making it with sisters and brothers and everyone else. All of the others like cheap officers who would stand there and flirt in front of me. They're taking her children away.
Questa donna è risultata positiva al coronavirus. Le è stato consegnato uno smartphone già programmato per poter registrare facilmente i valori delle sue pulsazioni e della saturazione dell'ossigeno nel sangue, due dei valori più importanti per tenere d'occhio la situazione. Il suo medico li vede e li controlla in ogni momento e li può discutere con lei anche senza vederla. All'occorrenza può farle fare un test molto banale ma indicativo, una piccola passeggiata. Se il valore dell'ossigeno nel sangue scende anche con uno sforzo lieve come questo, vuol dire che la situazione del Covid può diventare preoccupante.
They're taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because of the things that they heard she had done. The Black Air Force sergeant was not the first one, and all of the drugs she took, everyone.
Oggi abbiamo 120 smartphone dedicati a questo scopo, attraverso i quali viene monitorato il paziente. Questi smartphone trasmettono ad un sistema regionale di monitoraggio.
Adesso il medico di base può effettuare un teleconsulto, coinvolgendo contemporaneamente anche due specialisti.
I campi di applicazione sono moltissimi. Pensiamo ad esempio al supporto psicologico alle donne in gravidanza.
Difficile dire dove potrà portare la telemedicina. Di certo è molto utile in un periodo in cui bisogna stare lontani per evitare rischi di contagio.
Il futuro sarà dunque far entrare il medico anche più spesso a casa propria, ma senza che debba muoversi neppure lui dal suo ambulatorio o dall'ospedale.
Thank you.
coronavirus è essenziale, perché questo convincerà la gente ad accettare la sorveglianza biometrica totale.
Nella nostra attività di scouting di prodotti abbiamo iniziato a trovare un nuovo filone che riguarda i sensori che servono per poter monitorare i pazienti.
Il Covid è quindi determinante nel convincere le persone a legittimare la sorveglianza biometrica totale.
I pazienti vengono seguiti con questi device. Assieme a questi device sono anche i materiali di software e la gestione dei medesimi. Questo ci ha portato al nuovo passo avanti dell'azienda, un'azienda a sé stante che è una vera clinica virtuale.
Se vogliamo fermare l'epidemia, non basta monitorare le persone, ma occorre vigilare sui loro processi corporei, come ad esempio la temperatura.
Tutti i dati arrivano su un cloud e grazie a un sistema di intelligenza artificiale vengono analizzati, è una tecnologia olandese, per un monitoraggio avanzato dei parametri vitali. Grazie a un patch e a un software riesce a registrare i parametri cardiovascolari e a calcolare quelli derivati. Funziona tramite un cerotto applicato al petto e a un software che permette di misurare, calcolare, analizzare e salvare tutti i parametri relativi al paziente. Se ritenuto utile, è possibile georeferenziare il dispositivo. Tutti i dati vengono mostrati su un monitor, molto simile a quello del sistema ospedaliero, sul quale è possibile impostare per ogni parametro un alert. Oxyton è uno strumento da polso israeliano tecnologicamente avanzato. È un dispositivo medico marchiato CE, attraverso il quale da polso è possibile ottenere saturazione e frequenza cardiaca. Grazie a un modulo di intelligenza artificiale sul cloud, riesce anche a monitorare heart rate variability, qualità del sonno e quantità e qualità dello stress e di attività quotidiana giornaliera. Essendo indossato 24 ore, può fornirci anche valutazioni cardiologiche diurne.
MTX è un dispositivo dotato di una tecnologia unica al mondo, in grado di rilevare ben 16 parametri vitali, e il dispositivo rileverà i 16 parametri vitali senza prelevare sangue e senza alcun dolore. I dati rilevati dall'MTX possono essere visualizzati sullo schermo dell'MTX o sull'apposita applicazione, che sarà collegata tramite Bluetooth ad uno smartphone o ad un tablet. L'app consente di visualizzare i dati e inviarli ai sanitari per scopi di cura, diagnosi e aderenza alle terapie.
L'MTX sta svolgendo un ruolo molto importante in ambito domiciliare, ma sta svolgendo un ruolo altrettanto importante in ambito medico, in ambito ospedaliero, nelle RSA e dalle unità USCA.
Parliamo ora di Vitalerter, un sistema dotato di intelligenza artificiale che permette di monitorare i pazienti allettati senza necessità di un contatto fisico. Grazie appunto a sensori dedicati installati sotto il letto,
vengono monitorati
non soltanto
la presenza o l'assenza nel letto del paziente,
ma anche parametri vitali cardiovascolari, quali frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, movimento del paziente e heart rate variability. Possono essere attivati alert
che avvisano quando il paziente è in prossimità di uscire dal letto.
I dati sono mostrati in diretta su un tablet o su un PC e possono essere visualizzabili tramite grafico. La gestione delle informazioni viene condivisa con il personale sanitario
al fine di monitorare la salute del paziente.
Come in Israele per la sicurezza nazionale.
La Gateway Clinic è la torre di controllo che permette di sfruttare al meglio le informazioni sofisticate e precise che gli strumenti riescono ad inviare a questa unità.
È chiaramente una struttura a sé stante
perché deve rispondere a quelle che sono le normative della telemedicina e alle norme che riguardano appunto le strutture di monitoraggio sul territorio. La gestione di queste informazioni tramite l'intelligenza artificiale, che non è altro che uno strumento per gestire masse di dati importanti in un modo molto rapido e razionale.
Questo modo di operare, indubbiamente,
ci vede all'avanguardia e ci pone quali primi attori presenti sul mercato sanitario nazionale, chiaramente sempre dal punto di vista device, clinico e gestione dei pazienti. Quello che secondo noi è il futuro e che viene indicato ormai da tutte le parti, dove sempre di più gestiti a casa o in periferia. Questo è il servizio che la Virtual Clinic, assieme alla Artec, mette a disposizione al Sistema Sanitario Nazionale.
La misurazione viene effettuata inserendo il dito medio della mano sinistra nell'apposito alloggiamento.
C'è
però una grande problematica che noi, lo devo dire anche come presidente di una società scientifica, dobbiamo affrontare: l'affidabilità, oltre a tutti i problemi legati alla privacy eccetera dei dati, ma l'affidabilità di questi monitoraggi. Questo non è un argomento facile da affrontare, perché il numero delle app, parliamo di decine di migliaia di app, quindi un qualche cosa è naturalmente che non governiamo e non riusciremo a governare.
Il futuro della pediatria di base diventa realtà. È semplice per il gruppo gestire migliaia di pazienti. È semplice per il gruppo proporre la medicina d'iniziativa proattiva alla popolazione. È semplice per il gruppo somministrare ai genitori survey. Con Pediatotem è semplice fare gruppo.
Quando un'applicazione che dovrebbe migliorare le comunicazioni fra pediatra e genitore inizia a proporre nelle proprie funzioni quella di caricare il Green Pass, si inizia a sentire la puzza di controllo sociale. Pediatotem, applicazione nata nel 2016 per tenere sotto controllo la salute dei propri figli, è l'ennesimo progetto di telemedicina, l'ultima frontiera nella mercificazione del rapporto fra paziente e medico. Fra le varie funzionalità di Pediatotem, come quella di tenere un registro delle ricette, ricordare ai pazienti la scadenza dei vaccini, o l'archivio dei referti, il caricamento del Green Pass è una novità. È ora possibile per i propri figli, dai neonati ai più grandi, inserire nel registro la certificazione verde. Senza contare che un bambino di pochi mesi non dovrebbe mai avere a che fare con tamponi o vaccini, la stessa esigenza di inserire il Green Pass fa sorgere qualche sospetto. È forse vicino all'avvento di un nuovo obbligo di pass? Eppure il Green Pass in Italia non è più obbligatorio da mesi, anche la vaccinazione non ha mai raggiunto fasce d'età così basse come quella dei neonati. Ecco allora che sembra delinearsi un quadro preoccupante. Sembra evidente che il progetto sia quello di normalizzare il pass sanitario. Dal Parlamento europeo, che proroga il Green Pass nonostante molti stati abbiano terminato lo stato d'emergenza, alla non completa eliminazione dello strumento una volta finito l'obbligo, sono diversi i segnali di allarme. Il Green Pass è qui per restare. Rendere consuetudine la necessità di dimostrare una propria adeguatezza potrebbe diventare un sistema. Ricominciare lentamente, posizionando il Green Pass in alcuni luoghi strategici, renderà più facile per la mente adeguarsi. Trovarlo nell'app per la salute del tuo bambino potrebbe quindi essere solo un altro passo in questa direzione.
Con Pediatotem è semplice fare gruppo.
Il 2026 permetterà all'Italia di avere 94% delle connessioni in fibra in tutta Italia e di coprire al 99% la popolazione con 5G, quindi una delle migliori reti d'Europa.
Per farlo abbiamo stanziato 50 miliardi di euro, oltre un quarto della dotazione complessiva del piano.
Stiamo veramente acquisendo poteri divini di creazione e distruzione. Siamo in procinto di trasformare le persone in divinità. Per esempio, stiamo ottenendo il potere di trasformare la vita. Nessuno ha idea di cosa avverrà dopo che la comunicazione bidirezionale diretta tra cervello e computer avverrà.
Non possono cambiare il nostro cervello.
Possono fare qualsiasi cosa.
Succederà progressivamente.
Avere un buon sistema di diretta comunicazione bidirezionale tra macchina e cervello significa anche poter connettere più cervelli insieme per creare una rete intercervelli. E lo
stesso sistema di comunicazione e nessuno ha idea di cosa questo significhi per cose come l'identità. Chi sono io quando posso accedere direttamente al cervello di un'altra persona?
Ed io non voglio più essere io, non più l'esteta gelido e il sofista, ma vivere nel tuo borgo natio, ma vivere alla piccola conquista, mercanteggiando placido in oblio come tuo padre, come il farmacista. Ed io non voglio più essere io.
E se tu non fossi quel povero mentecatto che sei, irresponsabile secondo gli ultimi progressi della scienza, pagheresti su due piedi.
La credenza nel libero arbitrio è stata una questione importante nella civiltà occidentale, a causa di una sorta di fondamentale errore teologico commesso migliaia di anni fa. Ma questo è un malinteso circa la condizione umana. Abbiamo questo mito del libero arbitrio per cui tutto ciò che scegliamo sarebbe determinato dalla nostra spontanea volontà. Questo è un mito che ha funzionato bene per un paio di secoli, ma che ora sta diventando pericoloso. Occorrono ideologie e religioni completamente nuove. Ed è probabile che emergano dalla Silicon Valley o da Bangalore e non dal Medio Oriente, dato che è in quei luoghi che sono più propensi a dare alle persone visioni basate sulla tecnologia. Queste ideologie serviranno per ottenere tutto quello che le vecchie religioni promettevano, ossia felicità, giustizia e persino vita eterna, ma qui, sulla Terra, con l'aiuto della tecnologia e non dopo la morte, con l'aiuto di un qualche essere soprannaturale. Tutte le idee che l'uomo o abbia un'anima o uno spirito, il libero arbitrio e nessuno possa sapere cosa succede dentro di me, come qualsiasi cosa io scelga quando voto o quando sono al supermercato, tutto ciò è finito. Dobbiamo renderci conto che gli umani sono animali echerabili, che possiamo echerarli.
Essere o non essere?
Avere o non avere, questo è il problema.
Morire, dormire, sognare, forse è qui l'intoppo. Perché quali mai sogni possono assalirci in quel sonno di morte, quando già siamo dipanati dal groviglio mortale?
Senza però creare sovraccarichi di energia, emissioni ambientali insostenibili.
Noi siamo probabilmente una delle ultime generazioni dell'Homo sapiens. Non abbiamo visto ancora niente.
Chi si lascia disintegrare danneggia anche te. Digli di smettere.
Come ordini urlati nella tempesta.
La nave dei Foglia. ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possano salivare. Questa nave per sta 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 nave.